villeggianti. Radio Fornace è qui con voi per il tradizionale giornaliero intrattenimento. Buon ascolto. Oggi è il 4 marzo 2024, è un lunedì, settimana, la decima dell'anno 2024 e il giorno è il 64esimo. Oggi possiamo ascoltare la quarta delle puntate sul lago di Monate, la storia di Busto e le sue relazioni e un da fa de Pulin, cioè darsi da fare come un tacchino in dialetto milanese. E le spade tra corredo e offerta rituale. Siamo della cultura di Canegrate, archeologia. Siamo a marzo. Ma cosa raccontiamo di marzo? Come lo si può definire? Ascoltiamo. Buon ascolto. La storia di Busto e le sue relazioni. L'elezione del nuovo duca deve essere considerata come un beneficio del cielo, perché in seguito a questa le cose del ducato presero un andamento favorevole, che sarebbe stato duraturo se Filippo Maria avesse lasciato un discendente maschio. Ma poiché morì senza alcun erede legittimo, di nuovo incominciarono i torbidi. Delle città che i Visconti avevano assoggettate, alcune anelavano di acquistare l'indipendenza, altre si univano a principi stranieri. E tra i milanesi stessi non v'era una volontà unica e concorde, desiderando alcuni di conferire al supremo comando della città a Filippo Sforza, genero di Filippo Maria, e adottato come figlio, altri ad Alfonso, re di Napoli, e infine a Carlo, duca di Orleans, che aveva sposato Valentina, figlia di Bernabò Visconti. In tale discordanza di opinioni, il Senato milanese deliberò di reggere lo Stato sotto la denominazione di Repubblica e, atterrato il castello di Milano, mutate le magistrature e preparato tutto ciò che era necessario alla guerra, affidò la condotta suprema della guerra a Francesco Sforza, a questa condizione: che tutti i luoghi e i borghi che avesse conquistati oltre l'Adda sarebbero appartenuti a lui, purché avesse difeso la libertà e la Repubblica dei Milanesi, principalmente sotto i Veneti. Lo Sforza, assunto il comando della guerra, combatté con prospera fortuna contro moltissimi, ma specialmente contro Venezia. Ma poiché appariva che egli cercava piuttosto il suo che l'utile dei Milanesi, questi mandarono ambasciatori ai Veneti, i loro più ostinati nemici, a trattare la pace. Ma saputolo, lo Sforza li precedette e strinse un patto d'alleanza con Venezia l'anno 1448. Poi, insorgendo con tutta la sua esperienza alla guerra, costrinse molti paesi ad arrendersi e con l'aiuto dei Veneti sottomise tutti i luoghi fortificati che erano tenuti in nome dei Visconti, dei Castiglioni e dei Vistarini. Appunto, in quel tempo, condusse il suo esercito a Legnano con l'intenzione di assalire e devastare il borgo di Busto. Ma dopo aver attaccato due volte il borgo, dalle frequenti piogge fu costretto a ritirarsi. Difendeva il borgo, in nome della Repubblica Milanese, Filippo Visconti, figlio di Gaspare, che vi era stato mandato appunto per questo. Ma poiché lo Sforza, come riferisce Giovanni Borromeo, non recedeva dai suoi tentativi di assoggettare i paesi rimasti fedeli ai Visconti e sebbene respinto due volte, era ritornato con il proposito di condurre l'impresa a fondo. I bustesi, intimoriti, si affrettarono a inviargli un'ambasceria per consegnargli volontariamente il borgo. Ricordando questi tentativi di Francesco Sforza contro i bustesi, Alberto Bossi, in quel suo elogio ai bustesi, assevera che non altronde che dal cielo e che intercessione della Vergine i bustesi ebbero in tale circostanza l'aiuto necessario. Un de fa de pulin, darsi da fare come un tacchino. Il dialetto milanese si mostra sempre più arguto nel punzecchiare quei personaggi che si vantano di immeritatamente, per esempio, chi esalta l'importanza del proprio lavoro e del proprio ruolo sociale, ma in realtà lo fa senza avere costruito nulla di concreto. Per costoro esiste un motto di ispirazione zoologica. Un de fa de pulin, ovvero pavoneggiarsi come un tacchino. La similitudine con il grasso uccello da cortile è chiara. Il tacchino, quando si sente osservato, non esita a mettersi in mostra, assumendo un atteggiamento impettito, gonfiando vistosamente le piume e allargando a ventaglio le variopinte penne di coda, mentre glotta e zampetta davanti e indietro per l'aia. Il vanitoso, ostentando la sua bellezza, corre così il rischio di finire in pentola per primo. La necropoli di Canegrate e le spade tra corredo e offerta virtuale. Nell'areale di diffusione delle culture della Scamozzina Monza e di Canegrate, le spade provengono tanto da corredi funebri riferibili a individui di sesso maschile, quanto da luoghi come le terre di Fiume di Paludi, ove esse furono gettate come offerta votiva. Nei sepolcreti della cultura di Canegrate, le spade compaiono di norma in frammenti e non più utilizzabili, sottoposte all'azione del fuoco e deformate dal calore, in quanto deposte sulla pira funebre insieme al defunto. La relativa rarità con cui le spade compaiono nei corredi funerari, nelle necropoli del bronzo medio e recente dell'Italia nord-orientale, fatto salvo il caso del sepolcreto dell'Olmo di Nogara nella Bassa Veronese, suggerisce che esse rappresentino un simbolo di status di un ceto dominante, coincidente con una aristocrazia guerriera. Nell'Europa transalpina è stata osservata una corrispondenza diretta tra corredi funerari e deposizioni votive. Queste ultime mancano, o sono più rare, quando le spade compaiono nei corredi e viceversa. Nel caso delle culture del tardo bronzo medio, bronzo recente dell'Italia nord-occidentale, tale fenomeno non è facilmente osservabile, a causa della relativa rarità dei rinvenimenti, ma non può essere a priori escluso. Essendo ieri venerdì de mars, fui tratta dalla mia devozione a San Cels e vendredi con quello sfarz che s'addice alla nostra condizione. Il mito di recarsi in corteo nuziale a San Celso è ancora vivo ai nostri giorni e le coppie ci vanno per ottenere una benedizione speciale dalla Madonna, lasciando in dono il velo nuziale. E siamo quasi a metà del mese. In questo periodo anche il merlo si è fatto sentire. Quando canta al merlo, s'enfera adre l'inverno. Attenzione però a non farsi prendere dall'entusiasmo dei primi tepori, alleggerendo l'abbigliamento, perché l'influenza è in agguato. Non ascoltate quello che dicono un po' in tutta la Lombardia, e cioè che a Mars si travia cuert e scalfarot, e chi gaminga i scarp e va a pie biot. In marzo ogni villan va da scalzo. Se marzo passerello alterna acqua e sole, trova molti proverbi che lo giustificano. Acqua e sul, la campagna la vien de bull. Per la campagna, acqua e sole sono una manna. Mars spulverent, sega le forment. Mars gualdrot, erbe e balot. Marzo polveroso, segale e frumento, marzo mattano, erba a mucchi. E il furment in la palta e il furmenton in la pulver. Il frumento va seminato nel terreno bagnato, mentre il grano turco in terreno asciutto. E comunque sia, a somenà da marzo a giugno se fa la minga, però durante la semina bisogna darci dentro, perché se la terra la non la veur, né poveret né avar, anche se la scienza non si è ancora pronunciata su questo argomento, attenzione a seminare con la luna giusta, perché l'esperienza insegna che le semine fatte con una luna cattiva, cioè la luna crescente, vanno in fiore prima del tempo. La luna buona, secondo la sapienza di Nostalvec, è nelle due settimane che seguono la luna piena fino alla luna nuova. Il 18 marzo di ogni anno, partendo dal 1848, è l'anniversario delle cinque giornate di Milano. Il Giulini ricorda che durante quei giorni un gruppo di nobili milanesi fece voto di donare alla Madonna dei Miracoli, presso San Celso, una lampada d'argento, qualora la Vergine li avesse aiutati a liberare Milano dai soldati di Radeschi. I Pattan, come erano chiamati i milanesi dai milanesi gli austriaci, abbandonarono la città e il voto venne mantenuto. La lampada cesellata da Giuseppe Milanaccio arse davanti all'immagine della Madonna anche dopo il ritorno agli austriaci, che non osarono mai toccarla. Il 19 marzo, San Giuseppe, Bejarel, che governevan Gesù bel, governi l'anima mia, Gesù, Giuseppe e Maria. Amen. Tra una luna giusta e una sbagliata ci avviciniamo alla primavera, e chi ci accompagna a questo atteso appuntamento è il santo patrono di tutti i lavoratori. San Giuseppe è il porta la marenda in del fasulet. Le giornate si allungano e i contadini si fermano di più nei campi, quindi è necessario portarsi da casa uno spuntino. A San Giuseppe fiorisce il perteghet. La fioritura del pesco si manifesta con l'arrivo della bella stagione. Una leggenda ci parla di San Giuseppe come artiere del legno e commerciante della friggitoria. Infatti non è raro vedere, sia nelle falegnamerie che nelle risticcerie, l'immagine del santo. Si racconta che il falegname Giuseppe, della stirpe di David, al termine di una giornata lavorativa, trovasse per terra accanto al suo bancone di artigiano molti trucioli e, non sapendo come sbarazzarsene, provò ad usarli per cuocere le frittelle di cui era ghiotto il suo figliolo Gesù. Un dolce profumo si sparse per le vie di Nazareth, richiamando tanti bambini che reclamavano anche loro le gustose frittelle. Tanto che Giuseppe, aiutato da Maria, da allora dovette alternare il mestiere di falegname a quello di friggitore e venditore di tortelli. Con San Benedetto, il 21 marzo, che si entra ufficialmente in primavera e le rondini ce lo annunciano. A San Benedetto la rondena la venne al tec. Le rondini, chiamate anche le gallinelle della Madonna, sono considerate un buon augurio nelle case coloniche, dove nidificano numerose e indisturbate, come ce lo fanno sapere lo scrittore e poeta Iginio Ugo Tarchetti, autore del famoso romanzo La Fosca, e nel suo volume di poesie Disiecta: benedetta quella casa alla cui gronda i bei nidi appendete. www.redigio.it e la storia continua.